Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
قطاع غزة وهي نقطة مهمة جدا ميادة ونحن نتحدث ورقبنا على مدار هذه الأشهر الماضية أهل شمال قطاع غزة.
Andiamo in onda senza titoli perché è una giornata speciale per la popolazione di Gaza, per i parenti degli ostaggi israeliani e per chi in questi 15 lunghi mesi non ha mai smesso di chiedere il cessate il fuoco. Tra poco l'emiro del Qatar dovrebbe fare l'annuncio ufficiale. Abbiamo un accordo di cessate il fuoco. Facciamo un po' di cronologia. Facciamo un po' di cronologia. Alle 17:15 il Jazeera ha fatto sapere che il principale negoziatore di Hamas, Khalil al-Yahya, ha comunicato l'approvazione dell'accordo per un cessate il fuoco e uno scambio di prigionieri a Gaza. I mass media del Qatar hanno poi annunciato che in serata l'emir del Qatar dovrebbe fare un annuncio importante sulla trattativa. Ma alle 18:15 Donald Trump sul suo social Truth ha anticipato i mediatori e lo stesso presidente Biden annunciando l'accordo. Gli ostaggi di Hamas saranno rilasciati tra poco. Ricordiamo che la prima fase della tregua durerà 42 giorni, dovrebbe iniziare domenica con la liberazione di 3 ostaggi israeliani, donne, civili e bambini. E poi ogni settimana verranno rilasciati 3 o 4 ostaggi per un totale di 33 rapiti. In cambio Hamas ottiene 1000 detenuti condannati per terrorismo, verranno rilasciati dalle carceri, chi ha accuse di omicidi saranno rilasciati a Gaza, in Qatar o in Turchia. Nella prima fase i detenuti palestinesi appartenenti alla Nukba, la forza speciale di Hamas, non verranno rilasciati. L'esercito israeliano si ritirerà dall'asse Nazarim, che divide in 2 la striscia, gli aiuti umanitari saranno aumentati a 600 camion al giorno. I residenti nel nord della striscia potranno tornare alle loro case dopo 3 settimane dall'inizio della tregua. Successivamente la maggior parte delle forze israeliane si ritirerà dall'asse Filadelfia. Noi abbiamo in collegamento Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Sciocchi, buonasera agli ascoltatori.
Ecco, dicevo, questo è un giorno speciale per la popolazione di Gaza, per i parenti degli ostaggi israeliani e per tutti quelli che hanno seguito con molta angoscia quello che succedeva a Gaza, ma anche il dolore anche delle famiglie degli ostaggi. Guardando questo piano, questa roadmap per arrivare poi dopo a un cessate il fuoco definitivo, c'è molto del piano di Joe Biden di qualche mese fa. Intanto ti chiedo, che cosa in questo momento stanno dicendo i mass media americani?
Allora, i mass media americani stanno citando appunto sia le fonti che arrivano da Israele, dai paesi arabi, ma anche una serie di fonti americane che sinora hanno parlato in modo non ufficiale, confermando comunque appunto la notizia del cessato il fuoco. Si raccomanda ancora prudenza da parte di fonti dell'amministrazione, ci sono dei dettagli che devono essere ancora definiti, in particolare mi sembra la questione della presenza di truppe israeliane al confine tra Gaza ed Egitto. Sempre fonti dell'amministrazione fanno notare che il cessate il fuoco dovrebbe essere immediato, anche se non c'è una data precisa, e che, come dicevi tu, il piano ricalca quello in 3 fasi presentato la scorsa primavera da Joe Biden. Non c'è una dichiarazione ufficiale da parte dell'amministrazione, ne parlerà sicuramente Biden stasera nel suo discorso di addio alla Casa Bianca, alla politica. Questa per Biden è una vicenda particolarmente dolorosa anche da un punto di vista personale. Se ne va e la storia potrebbe alla fine giudicarlo come il presidente che non è riuscito a fermare l'uccisione di oltre 40.000 palestinesi, presidente del genocidio, lo chiamano alcuni in America. Curiosamente, potremmo dire non troppo, ha invece già parlato, come dicevi, con uno dei suoi post su Truth Social. Donald Trump ha scritto che gli ostaggi saranno liberati presto, quindi quindi Trump è velocissimo nell'appropriarsi di questa intesa. Sicuramente il fatto che stia per arrivare alla Casa Bianca, probabilmente ha accelerato la conclusione della vicenda.
Ecco Roberto, sappiamo che c'è stata una accelerazione nelle trattative dopo la vittoria di Donald Trump, e da quello che si è capito leggendo i giornali israeliani negli ultimi giorni, praticamente ha fatto molta pressione su Netanyahu, addirittura qualcuno ha detto che non si è trattato neanche di una conversazione, ma quasi le ha lanciato un diktat: tu devi fare così, io devo insediarmi alla Casa Bianca e a Gaza ci deve essere una tregua. Quanto di verità c'è in questo retroscena, queste ricostruzioni dei giornali, soprattutto israeliani, e quanto è stata forte la pressione di Donald Trump sul governo israeliano, e soprattutto perché ha spinto così tanto per ottenere un cessate il fuoco? Ricordiamo che dall'altra parte ha minacciato di radere al suolo Gaza se sì. Hamas non rilascerà gli ostaggi.
Ma allora, sicuramente le pressioni di Trump su Netanyahu sono state molto forti. Trump non voleva e non poteva arrivare alla Casa Bianca con un conflitto aperto. Steve Witkoff, che è l'inviato di Trump in Medio Oriente, lo scorso weekend è andato a Gerusalemme, ha incontrato proprio Netanyahu, e fonti interne al governo israeliano hanno detto che il tono di Witkoff è stato imperativo, cioè ha chiesto a Netanyahu di arrivare subito a un accordo, e Netanyahu non gli ha potuto dire di no. Perché? Perché Netanyahu non può più fare con Trump il gioco che ha giocato per mesi con Biden, no? Che era un presidente ormai a fine mandato e con un passato anche di totale corrispondenza, di adesione al sogno sionista. Trump invece è un presidente che arriva, non ha il passato, non ha la storia di Biden. Netanyahu e Trump sono vicini ideologicamente, ma non lo sono, diciamo, a livello personale. A Trump, per esempio, non è mai andato giù che Netanyahu sia stato il primo leader straniero a congratularsi per la vittoria presidenziale di Biden nel 2020, mentre Trump attaccava sul furto elettorale. I rapporti sono stati altalenanti fino ad ora. Da un lato Trump, per esempio, ha riempito la sua futura amministrazione di gente molto vicina a Israele: Marco Rubio al Dipartimento di Stato, Elise Stefanik come ambasciatrice all'ONU, Mike Huckabee come ambasciatore a Gerusalemme. La settimana scorsa però Trump ha postato un video in cui dava del deep dark son of a bitch, cioè cupo gran figlio di puttana, a Netanyahu. Quindi Trump non poteva arrivare alla Casa Bianca con un conflitto aperto, c'è già l'altro, quello in Ucraina, molto difficile da chiudere, di qui la richiesta imperiosa a Netanyahu di accondiscendere all'intesa. Probabilmente è una richiesta che è stata accompagnata da promesse, da concessioni, quindi probabile riavvicinamento diplomatico di Israele con l'Arabia Saudita, e probabile anche la scelta di rimandare la promessa a Netanyahu da parte di Trump di rimandare a chissà quando uno Stato palestinese indipendente.
Ecco, l'ultima cosa, Roberto, ieri abbiamo fatto molte considerazioni sul perché il rallentamento dell'approvazione di questo accordo. Da una parte c'era Hamas, che comunque è molto preoccupata per il futuro, il suo futuro anche politico, chi gestirà la ricostruzione, se sarà fatta fuori dalla comunità internazionale, se subentrerà la NP di Abu Mazen. Dall'altra parte c'è la questione Netanyahu ha un governo che comunque è con gli equilibri molto delicati, due partiti di estrema destra che fino adesso si erano opposti all'accordo. Comunque c'è l'accordo. Ti chiedo se ha avuto qualche garanzia da Trump, perché sulla testa di Netanyahu ci sono molte inchieste giudiziarie, e quindi la guerra fino adesso, l'hanno detto moltissimi, è stata una garanzia per non andare in carcere, ecco.
Ma allora, sicuramente lui delle garanzie le deve aver avute, Netanyahu. È difficile dire quali, se appunto si parla sostanzialmente della possibilità di rimandare a chissà quando la possibilità di uno Stato palestinese indipendente, Gaza e Cisgiordania riunite, come ancora ieri Anthony Blinken, no, quando ha parlato al pubblico di un think tank, l'Atlantic Council, ha detto: bisogna dare ai palestinesi un orizzonte politico. Ha parlato di un'amministrazione provvisoria che si occupi degli affari civili a Gaza, ha parlato delle truppe nazioni partner, no, che aiuterebbero nel mantenimento della sicurezza, nella gestione della ricostruzione. Ecco, tutte queste cose a Netanyahu ovviamente e alla destra israeliana non piacciono. Perché? Perché sono cose che vanno in direzione di un possibile stato palestinese. Quello che Trump probabilmente ha promesso a Netanyahu è proprio questo, cioè rimandare a chissà quando la possibilità di uno stato palestinese, e questa potrebbe essere anche in qualche modo la garanzia di sopravvivenza politica per Netanyahu all'interno. I due partiti appunto dell'estrema destra non vogliono, pensavano diciamo a questa guerra come alla possibilità di un'occupazione, di un reinsediamento appunto di Gaza. Questa cosa probabilmente a questo punto non ci sarà, ma non ci sarà anche, e questa è la garanzia di sopravvivenza di Netanyahu, un futuro almeno imminente stato palestinese.
Ultimissima cosa, Roberto, tu hai assistito alla campagna elettorale negli Stati Uniti, hai visto e toccato con mano anche la spaccatura dentro il mondo democratico per la questione di Gaza. Secondo te un accordo di cessate il fuoco, un accordo di pace potrebbe anche riconciliare le anime, le diverse anime del Partito Democratico?
Ma direi, guarda, a questo punto, come dire, quello che doveva esserci c'è stato, nel senso che è vero che a Biden sono mancati voti preziosi. Direi che non è stata determinante il fatto di non andare a votare da parte di settori di elettorato progressista e arabo americano, musulmano americano, che appunto hanno contestato Trump, che hanno contestato Biden. E quindi hanno contestato quindi anche poi Kamala Harris. Direi che a questo punto, come dire, si ricomincia, però il ricominciare del Partito Democratico direi che non rinizia da Gaza, non rinizia dal Medio Oriente. Sono tante tali le questioni che da lunedì si scateneranno negli Stati Uniti. Pensiamo alla questione delle deportazioni, cioè come dire, quello che Trump farà lunedì probabilmente sono una serie di atti, di gesti anche molto simbolici, però insomma deve farli perché li ha promessi, e quindi misure su con la questione dell'immigrazione, le deportazioni, quindi la questione delle trivellazioni, sono davvero tutta la questione legata appunto all'immigrazione, alle questioni ambientali, i democratici dovranno in qualche modo oggettivamente ripartire da quello, non probabilmente dalle guerre all'estero. Quindi direi che a questo punto in qualche modo la questione di Gaza non viene messa da parte, ma sicuramente non è il centro della politica democratica.
Grazie Roberto, grazie mille.
Grazie, ciao ciao.
In questo momento Al Jazeera sta trasmettendo direttamente da Gaza, dove in quei luoghi che abbiamo raccontato, che sono stati teatro di stragi, nonostante il dolore, nonostante la fame, nonostante le malattie, la notizia di un accordo di cessate il fuoco è stata accolta dalla popolazione festeggiando.
والقتل والاعتقال بقوا على الأرض رفضوا النزوح إلى جنوب قطاع غزة وأيضا من هم في نزوح جنوب قطاع غزة.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19:30.
Ricordiamo la notizia principale di questa giornata. Ormai c'è un accordo di cessate il fuoco, l'annuncio l'ha dato il presidente eletto Donald Trump sul suo social Truth, ha detto che gli ostaggi di Hamas saranno rilasciati tra poco, abbiamo un accordo. Stiamo aspettando l'annuncio dell'emiro del Qatar e poi un annuncio da Israele. Israele dovrebbe anche ratificare questo accordo domani durante un consiglio dei ministri. Come dicevamo all'inizio, questa è una giornata speciale per la popolazione di Gaza, che in questo momento in molti luoghi della striscia stanno festeggiando nonostante tutti i problemi legati alla situazione sul campo. Noi andiamo ancora avanti con parlando di striscia di Gaza dal punto di vista umanitario. Abbiamo detto che nell'accordo sicuramente ci sarà nella prima fase gli aiuti umanitari saranno aumentati a 600 camion al giorno. Alessandro Principe ha intervistato Marco De Ponte, segretario generale di ActionAid in Italia.
L'attesa per il cessate il fuoco è un'attesa non di ore ma di anni ormai. Perché cessate il fuoco? Primo, per i bisogni immediati, secondo perché il conflitto in violazione del diritto umanitario è stato condotto sostanzialmente affamando e non permettendo a parte della popolazione civile, se non tutta la popolazione civile, di accedere alle adeguate cure, con controllo molto stretto in certe fasi degli aiuti umanitari che entrano nella striscia di Gaza, e questa è sicuramente una violazione del diritto internazionale umanitario che tante organizzazioni come ActionAid hanno lamentato per tutti questi mesi. È importantissimo che, oltre a raggiungere un cessate il fuoco in queste ore, nel tempo si arrivi anche a far eseguire gli ordini che sono stati emessi tanto da Corte Internazionale di Giustizia, quindi nelle relazioni tra Stati, quanto i mandati di cattura emessi dalla Corte Penale Internazionale, e che in generale questo accordo non sia, come dire, una cosa che si porta via tutto come se non fosse successo nulla. Questa è una delle aspettative che abbiamo per le implicazioni che si hanno anche oltre i confini di Israele e Palestina.
Ecco, quali potranno essere gli immediati benefici per la popolazione di Gaza in termini di, per esempio, immagino, ripresa dell'arrivo dei tir con gli aiuti umanitari? È scritto nella bozza di accordo che ci sarà una ripresa di questi aiuti.
Questo è il minimo, sia perché ce n'è un bisogno assoluto, sia perché anche questo fa parte delle richieste fatte per molti mesi. Un accordo con una validità non solo da realpolitik, ma che abbia un minimo rispetto per le regole che gli stati stessi si sono dati, deve chiarire il fatto, così si legge nella normativa, che l'aiuto umanitario non possa essere ostacolato da nessuna delle parti nello sforzo che ha altri parti terze fanno per raggiungere i beneficiari. Poi ci sarà tutta la questione di come ricostruire. Ricordiamo che, per esempio, non ci sono veri ospedali ancora in attività nella striscia di Gaza. Ricordiamo anche il fatto che in questo accordo, non so se ci sarà, però si parla di Gaza, ma esistono anche i diritti delle popolazioni che sono, diciamo, state prese in zona di conflitto nel sud del Libano e che sono in una situazione di permanente occupazione nella Cisgiordania, perché anche lì ci sono state molte azioni fatte sia dallo Stato di Israele che magari da individui che però lo Stato di Israele decide di non punire o addirittura di proteggere. Quindi la partita è molto ampia. Il cessate il fuoco, che è l'assenza, diciamo, di azione militare, è il primo minimo passo che si chiede da molto tempo, sarà benvenuto, ma deve trovare spazio in una volontà più generale di trovare una soluzione per questa regione che sia pienamente rispettosa dei diritti umani e del diritto umanitario.
أيضا في خبر عاجل الآن، حركة حماس تقول للجزيرة وفد الحركة سلم الوسطاء.
Ecco, diciamo oggi la svolta è stata alle 17:15 quando il Jazeera ha fatto sapere che il principale negoziatore di Hamas aveva comunicato l'approvazione dell'accordo per un cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri ostaggi a Gaza. Adesso continuiamo a parlare di Gaza, della questione umanitaria. Avete sentito il segretario generale di Action Aid ha detto che l'accordo non dovrebbe cancellare tutto il resto. C'è ovviamente in ballo l'accusa di genocidio a Israele nella Corte Internazionale di Giustizia. Ci sono i mandati di cattura per crimini contro l'umanità contro il primo ministro israeliano Netanyahu. C'è bisogno anche di giustizia per i tantissimi morti a Gaza, 45.000, qualcuno dice anche fino a 70.000. Non sono numeri, ma sono delle persone con nome, cognome e anche delle storie. Sentiamo Sabrina Montrasio.
Il numero di oltre 46.000 vittime riportato dal Ministero della Sanità di Gaza è un dato sottostimato delle perdite palestinesi causate dalla guerra di Israele. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet, il 40% dei morti potrebbe non essere stato registrato a causa delle difficili condizioni nelle strutture di soccorso della Striscia di Gaza. Oggi i ricercatori ritengono che più di 70.000 palestinesi siano morti sotto le bombe dall'inizio del conflitto il 7 ottobre 2023. 46.000, 70.000 sono numeri, numeri a cui ci si sta tragicamente abituando date le migliaia di vittime che ha causato la guerra, numeri che privano le persone della propria identità. 70.000 però sono volti, voci, sono nomi e cognomi di donne, uomini, bambini che hanno perso la vita. 70.000 sogni che non saranno mai realizzati, sorrisi, paure, speranze portati via per sempre. Gaza Visage è una campagna internazionale che lotta per riumanizzare i palestinesi, troppo spesso rappresentati solo come numeri dai media. Sul loro profilo Instagram vengono mostrate le foto delle vittime, raccontati i loro desideri per il futuro, le loro passioni, riportate le parole dei loro cari, così che ognuna di esse possa essere ricordata per ciò che era, molto più di un semplice numero, per non dimenticare. Miss Kefiras al-Shawa aveva 15 anni, era una studentessa eccellente, non vedeva l'ora di continuare a studiare e andare all'università con la sua migliore amica Farah. Misk è stata uccisa il 24 ottobre 2023 dai missili che hanno colpito la sua casa a Gaza. Maram Shaklieh era laureata in economia aziendale, era una ragazza vivace e solare, con un carattere dolce e una bella risata, così la ricorda sua sorella maggiore Madeline. Aveva tanti amici che l'amavano molto. La sua gioia più grande era stata la nascita di sua figlia Yumana. Maram è stata uccisa circa 10 giorni dopo la morte della sua bambina a seguito di un bombardamento ed è stata sepolta senza che la sua famiglia potesse dirle addio. Harith al-Hawajiri era un bambino a cui piaceva il mare. Era bravo a nuotare e amava fare surf sul mare di Gaza. In estate passava lì le sue giornate. Era coraggioso, determinato e aveva una grande forza interiore. Harith è morto insieme alla sua famiglia a causa di un bombardamento. Si potrebbe continuare a lungo. Queste sono solo alcune delle tante storie di persone a cui la guerra ha tolto la vita, un figlio, un marito o una moglie, un amico. Queste persone non sono numeri, sono vite umane e meritano di essere ricordate ogni giorno.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Dans
Siamo andati senza titoli perché sapevamo che oggi la puntata era quasi interamente dedicata all'accordo di pace a Gaza. Chiudiamo però con la nostra rubrica dedicata ai graphic novel e si tratta di la nostra graphic novel. Prima di sentire Luisa Nanipieri, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Agli ascoltatori di Radio Popolare, i nomi di Gonzalo e del signor Juan Latifondi non possono che suonare familiari. Insieme alla mala suerte sempre in agguato, sono gli antieroi protagonisti della radionovela Piantagioni, creata da Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli per la trasmissione Poveri ma Belli. Da poco i due, insieme a uno stuolo di capibara e delle insidiose foche del lago Baikal, sono diventati anche i protagonisti di un fumetto realizzato a più mani che ripercorre il mito fondatore della nascita della capibirra, una birra che esiste anche nel mondo reale. Piantagioni, e come se non così poteva intitolarsi questa novella a fumetti, è una storia in tre parti a cui hanno lavorato una trentina di persone per sei mesi, che dà vita in una cinquantina di pagine al mondo tropicale della fazenda del signor Juan Latifondi. La fazenda non è solo un luogo fisico, scrivono gli autori nella prefazione, ma è una sorta di teatro dell'assurdo, raccontata con un'ironia che punta diritta al cuore delle dinamiche di potere. In pratica è un compendio di tutti quegli elementi che associamo al mondo del colonialismo nei Caraibi o allo schiavismo nel sud degli Stati Uniti, rimessi in discussione e ridicolizzati da elementi anarchici come i capibara, o vani e teatrali come la frusta e il panama bianco del padrone. La pedagogia morale della piantagione si manifesta nella dialettica perversa della servitù volontaria, dove il potere del tiranno trova paradossalmente legittimazione solo nei suoi sudditi, schiavi, peones o proletari che siano, osserva nel breve saggio di chiusura l'antropologo culturale Raoul Zeccacastel, con un commento che riassume l'atteggiamento tra il serio e il faceto del progetto. Una serietà che si ritrova anche nella selezione dei disegnatori, quasi una ventina di cui molti nomi noti del fumetto indipendente milanese e non solo, e quattro o cinque scovati proprio tra gli ascoltatori. Ciascuno di loro ha disegnato e ha curato il lettering di un paio di pagine a testa, un vero e proprio esercizio di stile che non è stato facile da coordinare, perché ciascuno di loro ha il suo stile, appunto, con cui ha immaginato e reso il mondo della piantagione e i personaggi. C'è chi è più cartunesco disneyano, chi ha un tratto carico e quasi futurista, chi riesce a evocare il mondo dei graffiti e l'underground americano, o chi preferisce un disegno minimalista e bidimensionale. Fare in modo di assicurare la coerenza del racconto e la fluidità delle transizioni ricade in questo caso sullo storyboard e su di un'attenta supervisione generale dei disegnatori. Nonostante qualche passaggio meno riuscito e qualche pagina un po' più ostica da leggere, il risultato è un fumetto leggero e piacevole, con un retrogusto un po' amarognolo. Chi vuole saperne di più può prenotare un posto nell'auditorium di Radio Popolare per la presentazione del fumetto giovedì 23 gennaio. Piantagioni, autori vari, coordinazione di Antonio Serra e Hurricane, 49 pagine in bianco e nero, Radio Popolare, 7 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.